Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera. Buonasera a tutti voi, cari amici e amiche di Radio Maria. E auguri cari di buon avvento. Inizia proprio oggi, questa domenica. Ormai siamo entrati con i primi vespri nella prima domenica di avvento. E avvento è tempo di attesa, tempo di viva speranza. Attesa di quel germoglio di cui ci parla il profeta Geremia nella prima lettura di questa prima domenica di avvento. È il germoglio di Davide, è Gesù, il germoglio Gesù. E avvento, tempo di attesa, è anche il tempo di Maria. Domani inizia anche la novena dell'Immacolata e è tempo delle donne. Perché propriamente solo le madri in attesa sanno davvero cosa significhi attendere. Quando si domanda a una donna in attesa, appunto, a che mese sei? Ah, si illuminano gli occhi, il volto si dilata al sorriso, no? Al terzo mese, al quinto mese, ecco l'attesa di una madre che non vede l'ora di dare alla luce il suo bambino. Attendiamo noi così il Signore, tempo di avvento, tempo di attesa. Chi vuol vedere un germoglio deve aprire bene gli occhi, essere anche pieno di stupore, di meraviglia. Così la liturgia ci parla in questa prima domenica di avvento. Il germoglio di giustizia, il germoglio di Davide. Per la Chiesa questo germoglio è il Messia Gesù. E poi in apertura vorrei proprio anche dire che il nostro pensiero affettuoso accompagna Papa Francesco nel suo viaggio apostolico in Africa. Non è vero che siamo con lui? Noi lo seguiamo con trepidazione ed è molto significativo che questo viaggio apostolico sia nel segno dell'avvento, della speranza, della grande misericordia. Mi sembra quanto mai significativa e bella la scelta di Papa Francesco di aprire l'anno liturgico, prima domenica di avvento, in Africa. L'anno giubilare della misericordia in Africa anzitutto, periferia del mondo. Poi a Roma, l'8 dicembre aprirà la Porta Santa della Basilica di San Pietro e quindi il 13 dicembre, seconda di avvento, tutte le diocesi apriranno le porte della misericordia. E dunque, in questo contesto, di che cosa parliamo questa sera? Quale percorso? Ecco il titolo, il filo d'oro della misericordia, parte seconda. Perché? Perché vorrei riprendere e sviluppare il percorso che abbiamo iniziato il mese scorso, nella prima puntata, la parte prima, cioè il quarto sabato di ottobre, abbiamo preso le mosse dalla lettera di Papa Francesco, la Misericordiae Vultus, che inizia così: Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. E su questa base abbiamo, nella parte prima, fatto il percorso attraverso l'Antico Testamento, perché la misericordia attraversa tutta la Bibbia. Ora, questa sera, vorrei riprendere e sviluppare e dunque proporvi la parte seconda, il filo d'oro della misericordia nel Nuovo Testamento. E vorrei declinare il tema in una triplice scansione, se volete, un percorso in tre tappe. Primo, misericordia rivelata. Secondo, misericordia invocata. Terzo, misericordia attuata da Dio in Gesù e da attuare da noi, da vivere nel quotidiano. Ma anzitutto vorrei fare un po' il punto della situazione, richiamando, per chi non ha avuto la possibilità di seguirmi il mese scorso, nella puntata di ottobre, vorrei richiamare almeno i fili essenziali, e questo serve anche a tutti quanti, perché credo sia necessario anche per chi mi ha ascoltato fare un po' di memoria. Vi ricordate di che cosa avevamo parlato nella puntata precedente? Avevamo fatto appunto il filo d'oro della misericordia attraverso l'Antico Testamento. Abbiamo visto come la misericordia attraversa tutta la Bibbia, da Genesi all'Esodo ai Salmi, da Genesi, perché è Dio che va alla ricerca dell'uomo. Dopo il peccato dei nostri progenitori, Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden, si nascondono. È Dio che va in cerca, che dunque come pastore dell'umanità fin da subito non abbandona l'uomo, l'umanità alla perdizione. Ma Adam, dove sei? Dove sei, essere umano? Dove sei, umanità? E questo Dio alla ricerca dell'uomo in Gesù ci raggiunge perfino negli inferi. Gesù è il pastore buono che dà la vita e discende fino agli inferi per portare su di sé quella pecora perduta che è l'umanità intera, siamo noi. E poi ricordavo la rivelazione di Dio a Mosè sul Sinai, dopo l'esperienza del peccato, dopo il grande peccato di idolatria commesso dal popolo, l'adorazione del vitello d'oro, che ha provocato l'indignazione di Mosè, che getta contro le pendici del Monte Sinai le due tavole della legge, le frantuma in questo modo, però poi risale sul monte e Dio si rivela a Mosè, che desiderava vedere il suo volto, con queste parole: il Signore, il clemente, il misericordioso. E questa recezione, potremmo dire, accoglienza della misericordia del Signore, di questo Dio che si rivela come misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco, grande di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni, questo si sente dire Mosè sul Sinai, che perdona la colpa, perdona la trasgressione, il peccato. Ecco, questa esperienza di Mosè viene raccolta dall'assemblea di Israele, fatta diventare preghiera nei salmi, per cui parlavamo la volta scorsa, nella puntata di ottobre, che c'è come un filo d'oro che attraversa i salmi. Io per la tua grande misericordia entrerò nella tua casa, dice il salmista, salvami per la tua misericordia, ricordati di me nella tua misericordia. Tu sei la mia misericordia, dice l'orante del Salmo 59, per arrivare fino a Maria, la Vergine del Magnificat, che canta la misericordia del Signore di generazione in generazione, dice Maria nel suo Magnificat, la sua misericordia. Misericordia che si stende come un manto su tutti coloro che temono il Signore e confidano in Lui. Ecco, dicevo che abbiamo preso le mosse nella puntata di ottobre proprio dalla lettera che Papa Francesco ci ha scritto per indire l'anno del Giubileo. E Papa Francesco inizia questa lettera con questa grande affermazione centrale per la nostra fede: Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Questa misericordia di Dio è divenuta viva, visibile, e ha raggiunto il suo culmine in Gesù di Nazareth. Il Padre, ricco di misericordia, come scrive Paolo, dopo aver rivelato il suo nome a Mosè come misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, non ha cessato di far conoscere in vari modi e in tanti momenti della storia la sua natura divina. E nella pienezza del tempo, quando tutto era disposto secondo il suo piano di salvezza, egli mandò suo figlio nato dalla Vergine Maria per rivelare a noi in modo definitivo il suo amore. Questo ci dice il primo numero della lettera, il volto della misericordia, misericordiae vultus in latino, lettera bolla di indizione di questo giubileo straordinario della misericordia. Allora, continua Papa Francesco, abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. Questa contemplazione è fonte di gioia, di serenità e di pace, è condizione della nostra salvezza. E l'anno santo si apre proprio prossimamente l'8 dicembre, solennità della Immacolata Concezione. Commenta il Papa, questa festa liturgica indica il modo dell'agire di Dio, fin dai primordi della nostra storia, perché dopo il peccato di Adamo ed Eva, Dio non ha voluto lasciare l'umanità sola e in balia del male, per questo ha pensato e voluto Maria, santa e immacolata nell'amore, perché diventasse la madre del Redentore dell'uomo. Così, dinanzi alla gravità del peccato, Dio risponde con la pienezza del perdono. La misericordia sarà sempre più grande di ogni peccato e nessuno può porre un limite all'amore di Dio che perdona. Sto leggendo il numero 3 della lettera di Papa Francesco, Misericordiae Vultus. Dunque, prossimamente il Papa aprirà questa porta della misericordia e chiunque entrerà, non serve neppure andare a Roma, possiamo nelle nostre diocesi entrare simbolicamente attraverso questa porta, significa sperimentare l'amore di Dio che consola, che perdona, che dona speranza. Veramente un grande avvento allora quello di quest'anno. Iniziamo bene questo anno liturgico. Ho enunciato che articolerò il percorso di questa puntata in 3 tappe. Vedremo come questo filo d'oro della misericordia viene declinato in 3 modi. Primo, misericordia rivelata. Secondo, misericordia invocata. Terzo, misericordia attuata e da attuare. Cominciamo con il primo punto, misericordia rivelata. Abbiamo visto l'Antico Testamento rivelata a Mosè, ma adesso veniamo al Nuovo, rivelata da Gesù. Come? Anzitutto direi, è Gesù stesso ad annunciarla, ad annunciare il suo programma, il suo giubileo. Luca presenta questo programma nella sinagoga di Nazareth. Scusate, mi è venuto un po' di tosse, ma spero che non ci disturbi durante questa trasmissione. Allora, ci ambientiamo anche noi nella sinagoga di Nazareth. Immagino che quel sabato, era di sabato, quando Gesù ritorna a Nazareth, nella sinagoga dove era stato cresciuto, dove era cresciuto, Luca dice dove era stato allevato. Ebbene, quel sabato penso che tutti i posti erano proprio pieni, non mancava nessuno. Perché? Perché tutti avevano il desiderio di vedere cosa era capitato a Gesù. Era cresciuto con loro, 30 anni, nessun segno particolare, poi ecco che mancava da 40 giorni, era sceso al Giordano dove il Battista battezzava, anche lui aveva ricevuto il battesimo, aveva fatto una grande esperienza del Dio misericordioso, perché Luca dice il cielo si aprì, discende lo Spirito, il cielo si apre sopra Gesù, è dunque filo diretto con il Padre. Gesù si percepisce il figlio amato dal Padre, e dopo questa esperienza lo Spirito porta Gesù nel deserto 40 giorni e quindi torna di nuovo in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e va a Nazareth, e i nazaretani sono pieni di curiosità, vogliono vedere ma cosa è capitato a Gesù. Per 30 anni è vissuto in mezzo a noi, non ha fatto nulla di particolare, e ora si dice che dà la vista ai ciechi, fa udire i sordi, fa camminare i paralitici. Da dove? Che cosa è capitato in questo tempo breve che manca da Nazareth? Quindi erano tutti presenti. E cosa succede? Che a Gesù viene dato il rotolo del profeta Isaia, cioè è invitato a fare lui stesso la prima lettura, la lettura, anzi forse era già stata fatta quella della Torah, la lettura dai profeti, doveva essere la seconda nella impostazione liturgica sinagogale. Gesù si alza e legge. E cosa legge? Quello che il profeta Isaia scrive: lo Spirito del Signore è su di me, lo Spirito del Signore mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore. Ecco, questo anno di grazia significa proprio giubileo. Il giubileo è dunque inaugurato da Gesù nella sinagoga di Nazareth, un anno di grazia. Noi stiamo entrando in questo anno di grazia. Bene, dopo aver letto questo passo del profeta Isaia, cosa fa Gesù? Arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. E Luca, al capitolo 4, annota: gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Aspettavano la predica. Gesù si era alzato per fare la lettura, poi sedette, si siede, perché l'omelia veniva fatta seduti, e tutti lo guardano, stanno attendendo l'omelia. Bene, vi dico che un'omelia così breve neppure Papa Francesco la fa, le fa brevi, Papa Francesco, brevissime, ma Gesù l'ha battuto, sapete perché? Solo 7 parole. 7 parole in tutto, inclusi anche gli articoli. Oggi si è compiuta questa scrittura nelle vostre orecchie, l'avete udita voi stessi. Oggi, in greco è semeron, oggi, parola importantissima per l'Evangelista Luca, si è compiuta, in greco è solo una parola, quindi è la seconda, questa scrittura che avete udito. E tutti gli rendevano testimonianza, continua l'Evangelista, ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Dunque, questo è il programma di Gesù. Misericordia rivelata, perché dichiara compiuta la parola del profeta. Vorrei sottolineare questo. Sapete perché non c'è più bisogno di commento, di fare, in questo senso Gesù non ha bisogno di spiegare il testo di Isaia, di fare una omelia che spieghi? Perché non c'è bisogno? Perché dove c'è il compimento non c'è più bisogno di commento. Quella scrittura è compiuta, dice Gesù. Il commento sarà la vita stessa di Gesù. Il commento a questa pagina del profeta è Gesù stesso, è la sua vita. La scrittura, dice Gesù, è compiuta. Lui è l'atteso, per questo mi ha consacrato con l'unzione, per fare che? Per evangelizzare i poveri, portare un lieto messaggio, proclamare liberazione per tutti, guarigione interiore, misericordia, anno di grazia, di misericordia. Bellissimo programma, ma questa parola, questa misericordia annunciata da Gesù stesso nella sinagoga, viene, punto 2, incarnata, e terzo, narrata. Dunque, questa misericordia rivelata è anzitutto annunciata, incarnata, narrata, incarnata dall'atteggiamento di Gesù, dalla sua compassione. C'è un verbo che amo dire spesso, non si può tacerlo. Qual è il verbo che caratterizza il comportamento di Gesù? Splanchnizomai, e splanchna indica il grembo materno, le viscere di misericordia. Bene, Luca, capitolo 7, quando Gesù incontra quella donna vedova, madre di un figlio unico, e lei quel figlio unico lo sta accompagnando alla sepoltura. Gesù vede, sta entrando in Nain e il corteo funebre sta uscendo. E Gesù, vedendo quella donna, dice l'Evangelista, fu preso dalla compassione, il verbo è appunto splanchnizomai, fu preso e si rivolge alla donna dicendo: donna, non piangere. Come si fa a dire a una madre vedova che porta alla sepoltura l'unico figlio: non piangere? Sembrerebbe crudele. Gesù può farlo, può dire così, perché Gesù incarna la misericordia di Dio. E Gesù si accosta al feretro e dice a quel ragazzo: ragazzo, alzati. E non solo, non si accontenta di svegliarlo dal sonno della morte, ma lo riconsegna a sua madre. Ecco come la misericordia di Gesù si incarna, ma la compassione, questo verbo splanchnizomai, l'essere preso dalla compassione, dal fremito materno, ecco, descrive l'atteggiamento di Gesù anche verso le folle, le moltitudini. Quando Gesù vuole passare un po' di una giornata tranquilla, o almeno un po' di riposo in disparte con i suoi discepoli che erano tornati dalla missione, dall'evangelizzazione, dice: venite in disparte, riposatevi un po'. Ma quando sbarcano, Gesù si trova di fronte una grande folla, e allora nota l'Evangelista, anzitutto Marco, dice: fu preso da compassione, perché quella moltitudine ai suoi occhi era come un gregge senza pastore. E allora, preso da compassione, da un fremito materno, cosa fa Gesù? Erxato didaschei, cominciò ad insegnare, a predicare il Vangelo, la bella notizia dell'amore di Dio. E quindi, dopo aver nutrito questo popolo con il pane della parola, lo nutre anche con il pane proprio naturale, gli sfama, li fa sedere sull'erba fresca, l'erba verde, e dice ai discepoli, dopo aver preso quei 5 pani e i 2 pesci, distribuiteli alla folla. E sappiamo, è il grande miracolo della moltiplicazione del pane, che sgorga proprio dalla misericordia, dalla compassione di Gesù. Luca, che è l'evangelista della misericordia, Dante, il nostro grande Dante, definisce Luca scriba mansuetudinis Christi, cioè lo scriba, il narratore della misericordia del Cristo. Questo è Luca. E cosa ci narra Luca? Ci fa vedere come l'intero ministero di Gesù, la sua vita pubblica, è come racchiusa tra due banchetti con i peccatori. Il primo banchetto lo ricordano tutti gli evangelisti, Marco, Matteo, prima ancora di Luca. Marco e Matteo sono i due evangeli più antichi, ci parlano di come Gesù, dopo aver scelto i primi quattro pescatori, chiami al suo seguito anche un pubblicano, cioè uno che faceva l'esattore delle tasse per i romani e quindi era odiato dal popolo perché riscuoteva le tasse proprio per i dominatori e quindi disprezzato, un pubblico peccatore. Ebbene, Gesù chiama Levi, Matteo, nel Vangelo di Matteo questo pubblicano è chiamato con il nome ebraico di Matteo. Levi, Matteo cosa fa? Lascia immediatamente il suo posto, lo possiamo immaginare al tavolo del gabellieri con quasi la mano lì a contare i soldi. Mi viene in mente l'affresco meraviglioso del Caravaggio, una pittura stupenda che ama tanto anche Papa Francesco e da cui viene proprio anche il suo motto, no? Sulla misericordia. Bene, Levi Matteo si sente raggiunto dallo sguardo di Gesù, toccato nel profondo dalla parola del Maestro che si rivolge proprio a lui, che chiama proprio lui, il disprezzato, il peccatore pubblico. E subito Matteo non solo segue Gesù, ma gli prepara un grande banchetto, una grande festa e invita tutti i suoi amici pubblicani, peccatori, ed è subito contestazione perché gli scribi e i farisei mormorano: e come mai il vostro rabbì, il vostro maestro mangia, condivide la mensa con i pubblicani? Dimmi con chi vai, ti dirò chi sei. Veniva screditato in questo modo da parte dei farisei e degli scribi il magistero stesso di Gesù. E Gesù nel Vangelo di Matteo risponde proprio questo: misericordia voglio. Andate a leggere quello che è scritto già nell'Antico Testamento per bocca del profeta Osea: misericordia voglio, non sacrificio. Occorre, appunto, dice Gesù, rispolverare le scritture. Gesù non solo la rivela, la misericordia, ma la incarna. Bene, questa pagina, cioè la chiamata di Levi Matteo al seguito di Gesù e il banchetto con i pubblicani che ha luogo a Cafarnao, Levi Matteo è chiamato a Cafarnao, quindi già all'inizio del ministero pubblico di Gesù, questa pagina è nota, vi dicevo, a tutti i sinottici, ma Luca, e solo Luca, ci ricorda un altro banchetto proprio alla fine del ministero pubblico di Gesù, quando Gesù esce da Gerico per prendere la strada che sale a Gerusalemme. Siamo al capitolo 19 di Luca ed è l'incontro di Gesù con Zaccheo. Chi è Zaccheo? Zaccheo è il capo dei pubblicani di Gerico. Dunque, questa pagina conviene che leggo almeno i versetti iniziali. Entrato in Gerico, scrive l'evangelista Luca al capitolo 19, entrato in Gerico, attraversava la città ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani. Dunque, c'erano tanti pubblicani in Gerico, lui era il capo e ricco e cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, poiché era piccolo di statura. Anche questo è una descrizione, quasi una pennellata, no? Ricco, capo dei pubblicani, quindi se era il capo dei pubblicani, odiatissimo dalla gente, dal popolo di Gerico, e che cosa fa? Era però anche curioso, desideroso di vedere Gesù, e allora corse avanti, e per poterlo vedere, per poter vedere Gesù a desiderio, salì su un sicomoro, poiché, pensava Zaccheo, deve passare di qui. Allora è una pennellata toccante, curiosa, perché è un po' comico, no? Salire su un sicomoro se la gente lo vedeva, ma lui è furbo, pensava, dice, c'è un grande fogliame, il sicomoro è ricco di vegetazione, quindi lui lo dobbiamo immaginare come appollaiato, un piccolo, no? Come un uccello tra il fogliame, pensava di vedere senza essere visto ovviamente da Gesù, ma neanche dagli altri abitanti. Infatti lui aveva preceduto la folla che accompagnava Gesù, corse avanti, dice Luca. Però ecco, sorpresa, lui che voleva vedere senza essere visto è invece veduto da Gesù. Quando Gesù giunse sul luogo, alzò lo sguardo, bellissimo. Non solo alza lo sguardo verso Zaccheo, ma lo chiama per nome. E quindi Zaccheo non solo si sente veduto da Gesù, ma conosciuto, chiamato per nome. Gesù gli dice: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. E che cosa accade? È stupendo, perché Zaccheo scese in fretta, notiamo, sottolineiamolo, in fretta, e pieno di gioia lo accolse in casa sua. Allora, vedendo ciò, tutti mormoravano: è andato ad alloggiare da un peccatore. Vedete come era accaduto all'inizio del ministero pubblico di Gesù in casa di Levi, in casa di Levi, due nomi, no? Levi, Matteo. Così accade alla fine in casa di Zaccheo, e tutti mormoravano: è andato ad alloggiare, a mangiare da un peccatore. Ma Zaccheo, alzato, si disse: ecco Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno restituisco quattro volte tanto. Notiamo una cosa stupenda. Vedete come qui appare evidente che la misericordia precede la conversione. Gesù gli ha usato misericordia, lo ha guardato, lo ha chiamato per nome, e la conversione di Zaccheo è una conseguenza. Gesù non gli ha detto: brutto ladro, vieni giù, comincia a fare un po' di ordine nella tua vita, se no ti troverai al giudizio di Dio messo male, dai la metà dei tuoi beni ai poveri. No, no, Gesù gli ha semplicemente detto: Zaccheo, oggi devo fermarmi a casa tua, scendi in fretta. E questa parola, questa misericordia gratuita del Signore, è proprio come un grembo materno che genera Zaccheo a vita nuova. È lui che spontaneamente dice: do la metà dei miei beni ai poveri. Mamma mia, che generosità, metà. E poi, se ho frodato, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto. Sapete, se capitasse questo in politica, se capitasse questo oggi in Italia con tutta la corruzione che abbiamo, no? E negli altri paesi del mondo, il Papa Francesco lo ha ricordato anche in Africa. Ecco, se chi mi ascoltasse, cioè se chi mi ascolta potesse essere raggiunto dalla misericordia del Signore, e arrivare a questa conseguenza: do la metà restituisco a chi ho frodato. E Gesù allora fa una constatazione: oggi la salvezza è entrata in casa di quest'uomo, perché anche lui è figlio di Abramo. E il figlio dell'uomo, conclude Gesù, cioè io, figlio dell'uomo significa Gesù, il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Sentiamocele rivolte a noi queste parole. Ecco la misericordia incarnata da Gesù. Il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Quindi ciascuno di noi. Invito i cari amici della regia, Claudio ed Elisa, a mettere uno stacco musicale, così abbiamo anche modo di fare una pausa di riflessione, di meditazione e di sentirci rivolte le parole che Gesù dice a Zaccheo: scendi veloce, perché oggi, proprio oggi, voglio fermarmi a casa tua, ecco, giubileo della misericordia per te, apriamogli la porta. Ecco, riprendiamo il nostro discorso per chi si mette in sintonia, in ascolto su Radio Maria in questo momento. Ricordo che stiamo portando avanti il filo d'oro della misericordia nel Nuovo Testamento e ho indicato un percorso in tre tappe. Primo, misericordia rivelata. L'abbiamo già sviluppato. Secondo, misericordia invocata. Terzo, misericordia attuata e da attuare, da vivere nel quotidiano. In questa seconda parte della nostra puntata, allora brevemente, misericordia invocata e misericordia da attuare. Misericordia invocata, vi do tre brevi indicazioni. Anzitutto la invocazione Kyrie eleison me, Signore misericordia di me, è una invocazione che noi ripetiamo quando andiamo a messa. Kyrie eleison, Kyrie eleison vuol dire Signore misericordia, misericordia di me. Questa invocazione la troviamo sulla bocca della donna cananea, Siro Fenicia, una pagana. Gesù era proprio in un contesto di evangelizzazione dalle parti di Tiro, Sidone, l'attuale Libano, un territorio martoriato dalla guerra in questo momento. E ecco una donna cananea, cioè di quella regione pagana, si mise a gridare: pietà di me, misericordia di me, eleison me, misericordia di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è crudelmente tormentata da un demonio. Ecco, inizialmente Gesù non risponde a questa donna, non le rivolge neppure una parola, sembra duro. Perché? E i discepoli implorano, esaudiscila, vedi come ci grida dietro. Gesù insiste: sono stato inviato solo alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella donna non si scoraggia, si prostra davanti a Gesù dicendo: Signore, aiutami. Vedete, misericordia invocata. E Gesù, di nuovo, anzi ancora peggio diremo noi, perché dice: non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini. Lui che aveva moltiplicato il pane per la folla, si era lasciato muovere da compassione per la moltitudine che voleva ascoltarlo, ecco che ora invece risponde così, duramente diremo noi, non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini. Pagani venivano visti come cagnolini, perché il cane per gli ebrei è un animale impuro e quindi pagani impuri. Ma quella donna parte proprio dalla sua esperienza. Per lei il cagnolino non è un animale impuro, un po' come per noi, no? Noi non abbiamo nessuna difficoltà, almeno in alcune case il cagnolino entra. Tanti cagnolini si vedono entrare, no, anche negli appartamenti, perché li curiamo così bene questi animali domestici, ma per gli ebrei non è così, non possono entrare in casa, sono animali impuri. Allora ecco, questa donna parte proprio dalla sua esperienza per rovesciare la cosa e dice a Gesù con un'arditezza, Signore, anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Bellissimo. Sembra dire questa donna a Gesù: ma dai, che la misericordia di Dio è grande, la tavola di Dio è immensa, c'è pane per tutti, c'è pane per i figli e anche per i cagnolini. Bellissima la fede di questa donna. Sembra che Gesù abbia quasi volutamente fatto il duro per provocare in lei una fede così audace. Questa donna ha una visione di Dio straordinaria, la tavola di Dio è grande, c'è pane per tutti, Dio apre la sua mano e sazia la fame di ogni vivente, dice il salmista, nutri gli umani e anche gli animali, no? Gli uccellini del cielo che non mietono, non seminano, eppure il Padre li nutre, dunque c'è pane per tutti. Grande è la tua fede, risponde Gesù, grande è la tua fede, ti sia fatto come desideri. Quindi vedete, misericordia invocata è questa invocazione di misericordia, Gesù la esaudisce. Ma pensiamo anche ai 10 lebbrosi di cui parla Luca al capitolo 17. 10 lebbrosi, lo ricorderete perché poi soltanto uno ritorna a ringraziare, e quel lebbroso che ritorna a ringraziare non a caso è uno straniero, un samaritano. Ma tutti quando Gesù entra in un villaggio e gli vennero incontro 10 lebbrosi che, fermatisi a distanza, alzarono la voce dicendo: Gesù Maestro, misericordia di noi, pietà di noi. Eleison imas, pietà, misericordia di noi. E Gesù si lascia ferire il cuore e li invita appunto ad andare a presentarsi dai sacerdoti in modo che possano registrare la loro avvenuta guarigione. Mentre andavano furono risanati, e uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si gettò ai piedi di Gesù per ringraziarlo. Era un samaritano. Ecco, misericordia invocata e misericordia che viene attuata da Gesù, salvo poi dire Gesù: ma non sono stati guariti tutti e 10, e gli altri 9 dove sono? Non si è trovato chi tornasse a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? Come accade anche a noi spesso, siamo pronti a invocare misericordia, a chiedere la grazia, e ci ricordiamo poco di rendere grazie, di ringraziare, di benedire una volta che abbiamo ottenuto la grazia. A questo uomo che torna indietro, a questo ex lebbroso samaritano che ringrazia, Gesù dirà: va, la tua fede ti ha salvato. direi che l'ultimo esempio di misericordia invocata è proprio il buon ladrone, di cui ci parla ancora Luca al capitolo 23. Sappiamo che mentre uno dei due uomini crocifissi insieme a Gesù, uno dei due malfattori impreca e deride Gesù, l'altro invece si dissocia e si rivolge a Gesù chiamandolo per nome: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Misericordia invocata, e prontamente Gesù risponde, la attua, la misericordia, misericordia attuata da Gesù. Come? Ecco la risposta: in verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso. Siamo partiti dal Semeron, oggi, che Gesù pronuncia nella sinagoga di Nazareth. Oggi la parola del profeta si è compiuta, e sulla croce ancora un oggi. Oggi con me in paradiso. In casa di Zaccheo, oggi la salvezza è entrata in questa casa. Vedete, misericordia attuata da Gesù oggi, nel nostro oggi. E noi? E noi? Per noi c'è una misericordia da attuare, da vivere. Se abbiamo sperimentato la misericordia di Gesù, siamo chiamati a nostra volta a farla. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. E allora voglio concludere questa sera con quel filo d'oro della misericordia che si esprime nella parabola del buon samaritano. Ho appena ricordato che tra i 10 lebbrosi quello che torna indietro a ringraziare è un samaritano. E ora ci soffermiamo sulla parabola del buon samaritano raccontata da Luca al capitolo 10. Perché? Ma perché ci fa vedere come è necessario porre in atto quello che Gesù fa per noi. Il buon samaritano è Gesù. Lui è il samaritano che si è piegato su di noi a curarci le ferite, a versare olio, balsamo, a caricarci sul suo giumento, a prendersi cura di noi. E allora noi cosa siamo chiamati a fare? Esattamente quello che ha fatto lui. Infatti Gesù dice al dottore della legge che gli aveva chiesto chi è il mio prossimo, dice va e anche tu fa così. Alla fine del racconto della parabola Gesù porrà la domanda: chi ti sembra che sia stato il prossimo? Chi ha avuto compassione di lui, risponde il dottore della legge. Bene, va e fa anche tu così. Ma entriamo un attimo in questa parabola. Il dottore della legge pone una domanda trabocchetto a Gesù, gli domanda: maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli dice: cosa sta scritto nella legge? Dovresti saperlo. Come leggi? È interessante, come leggi? Il dottore risponde: amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Risponde Gesù: hai detto bene, fa questo e vivrai. Ma quello, il dottore della legge, volendo giustificarsi, perché avrebbe dovuto saperle queste cose, disse a Gesù: chi è il mio prossimo? E così si espone ulteriormente, e a questo punto che Gesù racconta una parabola molto nota, famosa, la parabola che chiamiamo del buon samaritano. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto. Lo percossero a sangue e se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Sottolineiamo, passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Ahi, avranno detto quelli che ascoltavano Gesù, un sacerdote, un levita, vedrai che adesso Gesù fa entrare in scena un laico, ma un laico ebreo. E invece Gesù spiazza tutti, perché il terzo personaggio che entra in scena non è un sacerdote, non è un levita e non è nemmeno un ebreo. Chi è? Uno straniero, un samaritano. Dopo gli uomini puri, giunge sulla strada un terzo uomo, un impuro, come un lebbroso, un samaritano, uno che gli ebrei disprezzavano. E però è lui che fa la differenza, perché vide e non passò oltre. Gli altri due videro, avevano visto e passarono oltre, ma il samaritano non passa oltre, vide e ne ebbe compassione. Il verbo è quello che ha descritto Gesù nei confronti della vedova di Nain, lo stesso verbo abbiamo trovato in Luca 7, lo stesso verbo nella parabola del Padre misericordioso, splanfnizomai. Ecco, quel samaritano ha i sentimenti di Gesù, compassione, misericordia. E allora vedete, quando ci lasciamo ferire il cuore dalla compassione, dalla misericordia, tutto il resto viene di seguito. Cosa accade? Si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino, poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo, si prese cura di lui e il giorno seguente apre anche il portafoglio, tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Possiamo dire: occhi che vedono, mani che soccorrono, cuore che custodisce il dolore degli altri, no? Che questo samaritano fa quello che Dio ha fatto per il suo popolo, queste operazioni di soccorso che il samaritano compie, per quanto semplici, emanano un profumo divino, perché hanno il profumo dell'intervento che Dio ha sempre dispiegato a favore del suo popolo. Anche Dio si è fatto vicino, Dio ha fasciato le nostre ferite, Dio si è comportato così. E dunque questo straniero, questo impuro, si fece vicino, fascia le ferite, lo carica sulla sua cavalcatura. È proprio come il libro del Deuteronomio ci parla di Dio: lo circondò di affetto, lo allevò, lo custodì come la pupilla del suo occhio. Così dice Mosè di Dio, così ha fatto Dio con il suo popolo, come un'aquila che veglia la sua nidiata, egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò. Dunque, quello che Dio ha fatto per il suo popolo, il samaritano lo fa per questo uomo che è stato vittima dei briganti. Perciò il samaritano, pur essendo un impuro, si rivela come colui che custodisce. Samaritano, la parola shomer in ebraico vuol dire custode, il samaritano viene da questo, custodire, custode, Possiamo dire che questo samaritano ha custodito il cuore della legge, ha custodito veramente l'amore del prossimo, ha custodito il cuore della legge. E allora ecco il cambiamento di prospettiva. Chi dei tre ti sembra sia stato prossimo, domanda Gesù, di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Colui che ha avuto compassione di lui, risponde il dottore della legge. Ebbene, replica Gesù, va e anche tu fa così. Anche tu fa così. Io mi fermo qui perché comprendiamo subito la misericordia da attuare. Va e fa anche tu così, cioè non passare oltre. Abbi occhi, occhi, mani, cuore per coloro che incontri sulla tua strada. Prenditi cura come Dio si è preso cura di te. Diventa buon samaritano come Dio è stato buon samaritano di te. Mi fermo qui e ben volentieri ora mi metto in ascolto delle vostre domande. Ho lasciato volutamente anche un tempo più ampio perché magari alcune cose le posso riprendere e sviluppare grazie alle vostre domande.
Camminiamo insieme, non lasciamoci la mano al sole.
Pronto?
Pronto, sorella Elena. Buonasera,
sì.
Sono Alfonso da San Marzano, provincia di Salerno.
Ah, Alfonso, ma tu riesci sempre a prendere la linea. Com'è?
Ringrazio la Madonna. Perché
com'è,
io sono
Alfonso?
Ma io sono forse esagerato, non lo so. Senta, sorella, quante cose belle lei ha detto sulla misericordia, che è amore, giustamente, no?
Sì.
Sì.
È un amore grande, allora, è un amore preveniente, perché ci precede la misericordia di Dio.
Sì, io volevo dire questo, io mi ricordo sempre quando ero lontano da Gesù e mia madre mi diceva sempre, ma vai qualche volta in chiesa, ma perché ci devo andare in chiesa? Ecco, diciamo così, una piccola testimonianza e adesso sono qui insieme a voi. Voglio dire
grazie.
Questo, che giustamente, sì, lei dice bene, perché Gesù ha portato questo l'undicesimo comandamento, ama il prossimo tuo come te stesso. E allora io, se devo pregare per qualche amico, io mi faccio prossimo per quell'amico. Oppure il Papa dice così, pregate per me. Allora vuol dire, la domanda che io le voglio fare è che la preghiera diventa più potente e più efficace in questo caso, perché mi faccio prossimo anche per il Papa.
Certo.
E la cosa, e concludo dicendovi, poi vi ascolto per radio, la cosa che mi gratifica di più è quando dico, Signore, lo so che tu mi stai ascoltando nella preghiera, lo so che mi ascolti, la cosa che mi gratifica è che mi fa sentire veramente di gioire dentro di me quando dico queste cose qua. E grazie a Dio che il mondo esiste ancora, perché c'è molta gente che ancora che prega. Io mi sento di dire così e l'ascolto per radio, sorella Elena, va bene?
Grazie Alfonso. Ma Alfonso, io non posso che congratularmi con te, nel senso che questa preghiera è davvero un farsi prossimo. E quindi ti ringrazio per questa testimonianza e invito a esercitare questa prossimità attraverso la preghiera. Noi possiamo raggiungere tutti con la preghiera e quindi con il cuore, un movimento del cuore, esercitare la misericordia in forma orante, quindi farci prossimo a Papa Francesco, benissimo, e a tutte le intenzioni, ai poveri e agli ultimi che Papa Francesco porta nel cuore. Grazie Alfonso, grazie molte e buon avvento, buon inizio del giubileo della misericordia. Sì, pronto?
Buonasera sorella, sono Antonio e chiamo dalla provincia di Napoli.
Antonio?
Grazie. Sì, Antonio dalla provincia di Napoli. Grazie per la chiarezza, grazie per le belle cose. Due piccolissime riflessioni, voglio essere breve. Mi è piaciuta molto quell'immagine di Gesù che alza la testa e dice a Zaccheo, scendi giù che devo venire oggi a casa tua. E lei ha sottolineato, cioè che la misericordia non rimprovera. Gesù sapeva che personaggio era Zaccheo, ma non dice che cosa hai combinato, dice oggi verrà la luce e la grazia in casa tua. Noi cristiani questo dobbiamo fare, essere un po' di luce avvicinando qualche peccatore, qualcuno che sappiamo che non riga dritto, per essere solo luce, solo conforto e solo misericordia. Aggiungo un'altra piccola cosa. La misericordia ovviamente a noi interessa quella applicata ogni giorno, nel quotidiano, e dobbiamo innanzitutto applicare le cose pratiche e prendere esempio anche Madre Teresa di Calcutta. Si racconta che c'erano due moribondi e lei accudiva uno e l'altro nessuno lo accudiva. Un signore che stava lì dice, ma io non so fare niente, non lo so aiutare. Lei lo fissò e disse, amalo e saprai quello che devi fare. E questo volevo dire, grazie all'ascolto.
Grazie, anche questa è una bellissima testimonianza, non ho da risponderti Antonio se non da complimentarmi per entrambe le riflessioni. La prima, sono molto grata al Signore che ti ha fatto vibrare mentre esponevo questo racconto di Zaccheo, dove Gesù appunto non rimprovera, ma previene, guarda e chiama e invita, si autoinvita in casa del peccatore. E poi sono pienamente d'accordo con questa misericordia applicata, è proprio la testimonianza del nostro vivere compassionevole, misericordioso, che può suscitare voglia di Vangelo, desiderio, attrazione, come hai benissimo ricordato la testimonianza di Madre Teresa di Calcutta. Grazie Antonio e anche a te tanti cari auguri per l'avvento nel quale siamo entrati ormai, no? Con questa prima domenica di avvento e inizio dell'anno giubilare della misericordia. Grazie Antonio e auguri.
Pronto?
Pronto?
Pronto, sora Elena, buonasera.
Eccomi. Buonasera.
Mi scusi perché sono molto influenzata, quindi la voce è un po' austera.
Ecco, e infatti non ho sentito il nome.
Allora, io sono Silvana e chiamo dalla
Basilicata.
Allora, Silvana. Io ho trovato la sua trasmissione già iniziata, ma ho sentito che lei ha parlato della misericordia. E allora, sì, nelle beatitudini Gesù dice, beati misericordiosi perché troveranno misericordia. Però di fronte a del male ricevuto, noi esseri umani, deboli e peccatori, certo non è facile perdonare se non con l'intervento di Dio. Io credo infatti che la misericordia è uno degli attributi di Dio, è Dio che nella sua infinita bontà soccorre gli uomini dal peccato e dal male e ci concede pertanto il perdono. Tempo fa ad una mia amica che mi esternava con sofferenza la sua difficoltà nel perdonare per avere ricevuto del male, io al fine di aiutarla le ho detto che perdonare non equivale obbligatoriamente a dimenticare. L'ascolto e attendo su questo un suo pensiero, la ringrazio.
Beh, grazie a te Silvana, anche questa è una bellissima testimonianza che viene fatta, una riflessione molto opportuna di richiamare le beatitudini, avremo l'anno giubilare della misericordia, quindi ritorneremo anche su questi temi. Beati i misericordiosi, non è facile per nessuno, ma hai detto bene, è grazia di Dio, è un dono che dobbiamo invocare e questa grazia però ci viene donata, ci è stata donata nel battesimo, occorre farla crescere dentro di noi, lasciarci avvolgere dal manto della misericordia, poi domandare cioè al Signore la capacità, la grazia di perdonare, e perdonare non equivale, hai detto bene, a dimenticare, però c'è qualcuno che opportunamente ha osservato, per perdonare bisogna ricordare, nel senso che soltanto chi ha saputo per certi aspetti ricordare fino in fondo tutto il male ricevuto e lo fa con quel ricordo riemergere può anche forse sperimentare un perdono. Questo veniva esplicitato così da chi aveva subito il male immenso della Shoah, della persecuzione nazista. Ebbene, ricordando tutto quello che aveva ricevuto una donna che era stata seviziata, torturata, e che per tutto il tempo, per ben 30 anni, ha ricordato e ha pregato, invocato il Signore di essere capace di perdonare un medico che l'aveva così terribilmente torturata. E dopo aver così pregato a lungo, il Signore gli ha fatto la grazia, prima di morire, di incontrare il suo persecutore. Lei, che aveva così ricordato, ha potuto non dimenticare, ma perdonare. Allora, vedete, alle volte giochiamo sulle parole. Tu dici non si può dimenticare, io ti ribalto, occorre ricordare. Nel senso che Dio dimentica subito. Noi dobbiamo invocare un ricordo, un dimenticare dopo aver ricordato, in ogni caso entrare nella compassione misericordiosa del Signore per avere anche noi un po' della sua tenerezza, delle sue viscere di misericordia per coloro dai quali abbiamo ricevuto offese, e anche non solo, alle volte offese verbali, ma proprio offese anche fisiche. Grazie Silvana, e passerei alla quarta domanda, se c'è.
Pronto? Pronto, buonasera.
Buonasera.
Sono Nicola da Ceparana, della provincia di La Spezia.
Nicola,
sì. A me mi ha sorpreso molto la sua catechesi, perché lei ha parlato del figlio di Dio.
Certo.
Non ha parlato di un uomo qualunque. E quello che ha parlato lei, ha parlato
di Gesù.
Perché questo figlio di Dio è venuto nel mondo per offrirci tante cose. A me mi ha offerto una cosa, di quelle cose che lei ha detto stasera, il buon samaritano. Io mi sento il buon samaritano, sai perché? Perché non sono tanto bravo, però quando vedo una cosa che devo aiutare, mi offro subito. Mi capisce?
Certo.
Se io sono cattivo, perché mi incattiviscono, però al momento giusto divento buono, divento santo, come Zaccheo, io cerco il Signore, capisce? E come tutti gli uomini che amano il Signore e lo cercano e li vogliono bene, fanno come il buon samaritano, che anche se non comprendeva, anche se era ateo, anche se non capiva niente, ha detto: curatelo, al mio ritorno pagherò.
Ma che bella testimonianza questa sera.
No, ma questa sera non è una testimonianza che la faccio io, la faccio dal cuore di Cristo, perché Cristo in me, capisce? Con queste cose che lei ha detto stasera, io non sono nato, però l'ho vissute, tutte quante l'ho vissute. Ecco perché stasera mi faccio sentire dalla gente, per dire alla gente che il buon samaritano è la novella più bella che c'è, e come questi che hanno fatto del male, io da prima non li perdonavo, ma adesso li perdono, tutti, perché il Signore non vuole metterci alla prova ogni giorno, ma con le lacrime, di saper perdonare, anche se non ce la facciamo. Io la ringrazio per avermi ascoltato. E mi scuso se sono stato un po' pesante, forse, non lo so. Lei è stata molto brava, perché ha elencato tutte le storie del Vangelo. E un'altra cosa le voglio dire. Quella signora, quella vecchietta che ha dato le due monetine, il tutto, ha detto: questa è quella che ha dato più di tutti, perché quella ha dato tutto quello che aveva, capisce? Lei ha elencato, ha elencato tutte le cose belle della vita, fra le cose più belle è quella del buon samaritano. Il buon samaritano ha fatto tutto come lo voglio, vorrei fare io. Io voglio fare il buon samaritano. E la ringrazio per avermi ascoltato.
Grazie Nicola, veramente vi ringrazio tanto, ascoltatori e ascoltatrici di questa sera, anche proprio per questa condivisione della parola, condivisione della vostra vita. Mi tocca molto questa constatazione di riconoscersi peccatori. Hai detto Nicola, io sono cattivo, ma al momento opportuno, giusto, divento buono perché cerco il Signore. Questo mi hai detto, no? E questa testimonianza che faccio, dicevi, mi sgorga dal cuore perché Cristo è in me. E tra le grazie che il Signore mi ha fatto, ci dicevi, ce n'è una in particolare, quella di essere il buon samaritano. Credo che questa sia una grazia, indubbiamente, ma che tu hai accolto, che tu stai coltivando, come in apertura dicevo, il germoglio di cui ci parla la prima lettura di domani. Il germoglio, occorre coltivarlo. È il germoglio di Davide che è Gesù, va coltivato in noi. È stato seminato il seme del Vangelo, quel germoglio che è Gesù, hai detto bene, è in noi, è nel mio cuore, è in me. E allora, tra tutte le cose belle, poter essere buon samaritano significa che tutto il volontariato, tutta l'attenzione agli altri, ma questo è proprio il modo di amare Dio. Tante volte noi contrapponiamo l'amore di Dio e l'amore al prossimo. Gesù non è che ci ha dato un undicesimo comandamento, no, dice che il primo comandamento, l'amore a Dio, noi lo viviamo praticamente nel secondo. Come si ama Dio? Con tutto il cuore, amando il nostro prossimo. Quindi non passare oltre, ma fermarsi, avere occhi, dare tempo, mani, cuore, disponibilità il giorno dopo, non solo quel giorno ma il giorno dopo. Quanto tempo gli ha dedicato, quanta cura. Ti ringrazio Nicola perché sei sulla strada proprio del Vangelo. Grazie. Forse c'è tempo anche per un'altra domanda, se c'è.
Pronto?
Pronto.
Sorellina, sì, pronto. Buonasera.
Buonasera.
Buonasera, sono una signora Marinetta dalla provincia di Lucca.
Marinetta?
Sì, grazie, Marinetta.
Di Lucca.
Le volevo chiedere sulla parabola della samaritana.
Sì.
Quando chiede misericordia al Signore per sua figlia che è gravemente malata. Io l'ho provata sulla mia pelle, della mia figlia. L'ho chiesto anch'io misericordia, l'ho invocato, l'ho pregato. Forse la mia fede non era quando il Signore gli dice la tua fede ti ha salvato. Forse la mia fede non era niente perché mia figlia non c'è più. Sette mesi oggi che me lo chiedo con in continuazione. Mi aiuti a capire, a comprendere questa cosa. L'ascolto per radio.
Grazie a te Marinetta cara. Cosa dire a una madre che da sette mesi ha perso una figlia? Posso solo dirti che ti siamo vicine, ti sono vicina. Vorrei farti una carezza in questo momento, abbracciarti forte forte. Penso che questo sentano anche gli amici, le amiche in sintonizzazione sulle onde di Radio Maria dopo quello che tu hai detto. Di fronte a questo lutto, a questa ferita ancora viva, direi non farti ulteriormente male. Non colpevolizzarti dicendo la mia fede non è stata forse così forte come quella, ricordavi, della donna cananea, di quella donna che grida a Gesù, misericordia di me, la mia figlia è gravemente malata, e ottiene misericordia. Lei che domanda una briciolina, anche i cagnolini sotto la mensa dei padroni mangiano le briciole, ottiene in realtà che ci sia pane per tutti, anche per i pagani. Tu dici, mia figlia invece non c'è più, forse non ho avuto una fede così grande, non so come sia stata la tua fede, io sento ora il tuo dolore e immagino che tu come, che cosa non è disposta a fare una madre per una figlia? Quella donna si è umiliata e tu, sono sicura che hai invocato più di una volta, allora cos'è successo? Che noi non sappiamo le vie del Signore. Mia mamma una volta, quando eravamo in situazione anche noi di dolore per un fratello, mia madre un figlio, diceva, ma se il Signore ascoltasse tutti quelli che gli chiedono guarigione, non morirebbe nessuno. Perché chi, quando è nella prova, nel dolore, nella tribolazione, nella malattia, non invoca magari, Signore, liberami, risparmiami questa croce? Allora, da un lato invochiamo, dall'altro dobbiamo anche dire, sia fatta la tua volontà, perché appunto non sappiamo, il Signore non ha guarito tutti i lebbrosi, non ha risuscitato tutti i morti, non ha curato tutti i ciechi, ci dà alcuni segni, i miracoli sono propriamente dei segni che ci invitano a guardare oltre, a guardare il segno per eccellenza che è la vittoria di Gesù sulla morte. Allora, sua figlia non è stata risparmiata dalla morte, ma lei, Marinetta, crede, come ci credo io, alla risurrezione dei morti. E questo è il vero segno, il vero miracolo, questa è la grande misericordia, che il Dio che ci ha creato, che ci ha redento, ci darà vita in pienezza con la risurrezione. Allora, mentre ti assicuro la mia preghiera, ti dico anche non farti del male, rimproverandoti che magari la tua fede non è stata così forte, ma affida la tua figlia e affida anche te stessa all'abbraccio misericordioso del Padre che è anche madre, e vedrai che questa tua figlia la sentirai più vicina perché è già nell'abbraccio di Dio. Io penso che tua figlia stessa ti farà una carezza e ti darà un segno che ti è vicina, in un altro modo, ma ti è vicina. Entra in questo abbraccio del Padre e ravviva la tua fede nella risurrezione dei morti, nella risurrezione di tua figlia e anche nella nostra, nella tua e nella mia. Grazie Marinetta. Dalla regia mi stanno dicendo, comunicando che è tempo di concludere, però sono davvero molto contenta, molto grata al Signore e a tutti voi per le domande così profonde, così cariche anche di umanità oltre che di fede, no? Condivisione di vita. Immagino che chi ha ascoltato è rimasto edificato come lo sono rimasta io. E allora come concludere? Abbiamo detto in apertura, inizia l'Avvento, è il tempo dell'attesa, è il tempo delle donne, perché propriamente solo le madri in attesa sanno davvero cosa significhi attendere, quindi cosa significa Avvento, tempo di attesa e di viva speranza. E allora come concludere? Con Maria. Maria è la donna dell'attesa, l'Avvento è tempo di Maria, l'8 dicembre l'Immacolata, domani inizia la novena dell'Immacolata e quindi vorrei finire così, affidandomi a Maria, affidandovi a Maria, affidando Marinetta e tutti gli altri ascoltatori che sono intervenuti, Alfonso, Antonio, Silvana, Nicola, Marinetta, ciascuno di voi metta il suo nome, ci affidiamo tutti a Maria che è madre di misericordia, come diciamo nel Salve Regina, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Grazie, buonanotte e buon avvento.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.